Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Stiamo viaggiando sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica. Questo è il 13° itinerario e il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardoantica è formato, come sappiamo, da una vasta area di confine che si estende tra l'epoca antica e il Medioevo e si tratta di uno spazio che nel tempo si dilata per circa 5 secoli, dal primo al quinto secolo. Ci troviamo di fronte a un paesaggio intellettuale che prende il nome di paesaggio intellettuale dell'età Giulio Claudia, e questo nome lo prende in ragione della dinastia dei primi 5 imperatori romani: Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. E in questo momento siamo attorniate e attorniati da un bel gruppo di figure vissute al tempo di Nerone, tra il 54 e il 68, tra l'anno 54 e l'anno 68, con le quali noi abbiamo fatto conoscenza in queste ultime settimane. Il circolo attorno a noi è formato da un filosofo Lucio Annaeo Seneca, poi c'è l'apostolo Paolo di Tarso, c'è il poeta etico storico Anneo Lucano, c'è il poeta satirico Aulo Persio. Beh, li conoscete ormai, li conosciamo, no? sono nostri compagni di viaggio. Poi c'è Agrippina Minore, che conosciamo ancora meglio, moglie dell'imperatore Claudio, madre vittima di Nerone. Poi la scorsa settimana si è aggiunto a questo gruppo un nuovo personaggio che si chiama Petronius Arbiter, confidenzialmente chiamato Petronio, e questa sera incontreremo un altro personaggio che qui in ombra, sotto traccia, ma tra un po' prima della fine di questo itinerario emergerà. Petronio Arbitro è autore, come sapete, di un'opera famosa della storia della cultura, della storia del pensiero umano, intitolata Satiricum Libri, Libri delle Satire, di cui ora dobbiamo ancora parlare. A quest'opera è stato accostato il termine romanzo e quindi è necessario subito in partenza fare una breve riflessione di carattere filologico. Guardate sul punto 1 del repertorio. Petronio Arbitro è l'autore di un'opera intitolata Satiricum, assai famosa perché si tratta del primo esempio di un genere letterario che poi verrà chiamato romanzo. E la parola romanzo nel primo secolo, quindi in età tardo-antica, non esiste ancora, e il termine romance, accompagnato dal verbo loqui, parlare in latino, dà significato ad un'espressione che significa parlare una lingua che da romana, cioè autentica, è diventata romanza, cioè contaminata, capite? Cioè, questo è il significato letterale dell'espressione romanice loqui, e questa espressione viene usata in provincia dove la lingua latina, romanus loqui, cioè il parlare romano, si contamina con i linguaggi parlati nelle terre lontane da Roma, e quindi la dicitura romanice loqui compare proprio nel territorio della Gallia Narbonense, prima di tutto, dove si presume sia nato Petronio, E nel Medioevo la parola romanzo, romanzo insieme di sequenze narrative, no, questa è il significato, compare nella lingua neolatina del francese antico, tanto per capirci un po', tanto per capire no, la storia di questa parola che fa riferimento a un genere letterario che è molto diffuso, no? Di solito leggiamo dei romanzi, leggiamo dei saggi, però dico, di solito leggiamo dei romanzi e noi dobbiamo quindi fare il punto anche sul significato di questa parola. E poi bisogna aspettare l'età moderna, prima che il termine romanzo irrompa sulla scena. Però in età tardo-antica questo particolare modello narrativo entra in incubazione. E voi tra i romanzi che avete letto, qual è quello a cui siete più affezionati, per via di un motivo particolare che si lega a questo testo? Beh, vedete, quattro righe in proposito, no? Abbiamo parlato l'altra sera dei Viceré, è chiaro che questa, averne parlato, ci lega magari ad una, possiamo scrivere a questo romanzo per dei motivi che sono di carattere comunicativo, affettivo, questo è il mio compito. Il testo del satirico certo è venuto incompleto e questo fatto non permette di ricostruire tutta la trama della narrazione. L'opera non ci è giunta completa a causa della sua estensione, che doveva essere notevole, e a causa della sua struttura ricca di prose, di versi e di digressioni novellistiche che hanno una loro autonomia. Per cui che cosa è successo? È successo che il satirico offriva abbondante materiale agli autori di antologie, no? E quindi il testo è stato smembrato in tante raccolte di estratti che nel tempo si sono sostituiti all'opera completa. Cioè, quello che è stato citato meno è sparito dalla circolazione, nessuno l'ha più ricopiato, quello che invece era più appariscente è stato conservato in modo autonomo. Purtroppo è successo per molte opere questo fatto, per molte opere, no? Hanno detto, guarda che bella novella, hanno preso quella e l'hanno pubblicata a parte, quello che c'era intorno è sparito dalla circolazione, no? Il testo che non è andato perduto, attribuito a Petronio Arbitro e raccolto da un filologo del III secolo che si chiama Terenziano Mauro e conservato attraverso i codici medievali dal IX secolo, ben custoditi nelle biblioteche delle abbazie, era una lettura proibita tra l'altro, quindi era tenuto sotto chiave questo testo. È stato raccolto in 27 libri, libretti, divisi in tanti brevi capitoli. Originariamente il satirico doveva essere il racconto divertito e sboccato delle avventure di un personaggio che si chiama Incolpio, che noi abbiamo già incontrato la scorsa settimana, il quale va errando per il mondo, forse sta facendo un viaggio, probabilmente sta facendo un viaggio da Marsiglia a Crotone, c'è un bel itinerario, fatelo anche voi sulla carta geografica, da Marsiglia a Crotone, e per effetto di una persecuzione, come un novello Ulisse, Encolpio, è infatti perseguitato da una divinità. Questa divinità è il Salace Dio Priapo, che noi incontreremo prossimamente, che lo ha punito condannandolo all'impotenza a causa di un peccato che Encolpio avrebbe commesso, non ben identificato, non sappiamo di che cosa sia. È chiaro che questo fatto non giova molto ad Encolpio, perché lui è un personaggio abbastanza affascinante, per cui attira anche signore, fanciulle desiderose di accoppiarsi con lui, ma lui soffre di questa situazione di impotenza, non c'era neanche il Viagra allora, e allora era in grave difficoltà, ma soffre molto, ma soprattutto viene frainteso. Ma la trama per lo scrittore non doveva avere una grande importanza nello sviluppo dell'opera, proprio perché con tutta probabilità, fin dal suo primo concepimento, il satirico vuole essere una composizione che si distingue per l'assoluta libertà di invenzione e di distribuzione della materia, cioè un genere fuori dai generi tradizionali. Infatti, nel racconto centrale delle peripezie di Incolpio si inseriscono, con un raffinato gioco di fantasiosi incastri, una serie di novelle a sé stanti raccontate dai personaggi del romanzo. Nel satirico è tutto un succedersi di situazioni sempre diverse, create da continui colpi di scena che si caratterizzano per la loro imprevedibilità, e chi legge, prima ancora di rendersi conto di quello che è successo, viene trascinato da una scuola di retorica ad un postribolo. Nell'incipit che abbiamo letto la scorsa settimana, no, c'è questo passaggio, ricordate, no? Da una scuola di retorica ad un lupanare, da una taverna ad una pinacoteca, da una viuzza malfamata ad un mercato, da una sala da pranzo di ostentata eleganza alla tolda di una nave, e i personaggi che si muovono in questi ambienti sono persone reali, spinte da una vivace irrequietezza. E Incolpio è sempre in scena, perché oltre a essere il protagonista della vicenda, ne è anche l'io narrante, ed è colui al quale è affidata la predicazione dell'ideologia presente nell'opera. Un tema su cui fra un po' dobbiamo riflettere, l'abbiamo detto la scorsa settimana alla fine del nostro itinerario, ci occuperemo di qual è il tema che Petronio Arbitro vuole predicare nel suo romanzo, nella sua opera. Non vuole solo raccontare delle avventure così tanto per divertirsi. Personaggi comprimari di Encolpio, insieme ad un adolescente che si chiama Gitone, che è un personaggio ermafroditico, è un maschietto ma ha tutti i lineamenti in sé e i modi di fare della femminilità, e Incolpio è innamorato di questo personaggio dall'affascinante aspetto ermafroditico, e sono altre due figure ambigue. Una è Ascilto, che è un giovane un po' cinico, volgare, il quale tenta anche lui di sedurre Gitone, e poi c'è un anziano poeta che si chiama Eumolpo, moralmente spregiudicato, abile nel parlare e acuto nel riflettere, personaggio complesso, un grande seduttore con la parola. Difatti abbiamo detto, Federico Fellini nel satirico utilizza il grande attore Salvo Randone, che rende bene, il grande attore di teatro, questo personaggio, lo rende in modo molto, molto efficace, molto, molto realistico. Ora, muovendosi da un'avventura all'altra, Encolpio, Gitone, Ascilto, e nella seconda parte Eumolpo, si imbattono in una miriade di personaggi. E tra i primi personaggi che abbiamo incontrato c'è anche un retore che si chiama Agamennone, che rincontreremo ancora questa settimana, e poi spicca su tutti una figura che è diventata epica nella storia della letteratura, ed è la figura di Primalcione. Primalcione è un liberto arricchito, e il pensiero va sempre ai liberti di Claudio, che approfittano del potere per arricchirsi a spese dell'amministrazione statale. Grandioso e geniale nella sua volgarità, e nella sua assoluta mancanza di buon gusto, no? Che è il protagonista di una delle parti più consistenti dell'opera, una sorta di romanzo nel romanzo. Difatti la cena Trimalcionis, la cena di Trimalcione viene pubblicata, la trovate pubblicata per conto proprio, come se fosse un'opera, questa viene dal Satirico di Petronio, è opera di Petronio, ma è un'opera dell'opera. La cena di Trimalcione, che nei secoli ha assunto il ruolo di straordinaria metafora, guardate, dello spreco, dell'ingordigia, della volgarità, della trivialità, della pacchianeria. Guardate, ci sono delle coincidenze con il presente che non, ma, ispirando numerose opere, la società contemporanea non è immune da questi comportamenti, ed è inutile che facciamo degli esempi. Cioè, la cena Trimalcionis è l'episodio più esteso, originario e famoso del Satirico, ed è illustrato in 52 capitoli contenuti dal quinto al quindicesimo libro. Questo racconto viene condotto dallo scrittore, da Petronio, con una feroce ironia, e descrive con grande leggerezza il contesto sociale delle classi emergenti dei nuovi ricchi, no? Ricchi e ignoranti, quindi combinano dei guai enormi proprio perché non hanno, a differenza di Petronio, il senso dell'estetica, del buon gusto, no? Delle cose belle, anche della bellezza che c'è nella bruttezza, no? Che ci deve essere, no? Ecco, quindi è evidente che Petronio, che ha questa sensibilità, compie una descrizione stupefacente. E questi nuovi ricchi, che possiedono solo una grande volgarità di idee, di linguaggio, Petronio offre un quadro straordinariamente acuto della corruzione, del cinismo, dell'avidità della società imperiale. E il suo racconto penetra in quel sottofondo ripugnante, perché ogni tanto diventa disgustoso il suo racconto, che sempre fermenta sotto gli orpelli della ricchezza e della potenza, presentando lucidamente un'opera torbida, cioè orientata inevitabilmente verso la decadenza. Questa società è, non può essere che così, no? Noi ci vantiamo di essere la capitale del mondo, siamo la capitale del più grande impero, qui a Roma, che sia stato che sia stato creato. Io vivo nelle stanze del potere, a contatto di chi gestisce questo potere, ma la nostra decadenza è cominciata ed è inarrestabile, perché quello che facciamo è orribile. E questo dice Petronio. Quindi è chiaro che il Satirico è evidentemente un'opera formidabile da questo punto di vista, perché c'è un personaggio, l'arbitro, Petronio arbitro, anche perché ha il coraggio di fare l'esame di coscienza, anche perché anche lui si sente coinvolto. No? No? E quindi poi il suo suicidio epicureo è comunque cosciente di fronte al fatto che è una autopunizione anche nei confronti di avere in qualche modo non aver potuto far nulla ormai per cambiare la situazione. Siccome abbiamo ricevuto anche noi l'invito alla cena di Trimalcione, dobbiamo incamminarci verso casa sua. Quindi interrompiamo per un momento la descrizione delle caratteristiche dell'opera per dedicarci all'esercizio della lettura insieme ad Encolpio, a Gitone e ad Ascilto. Seguiamo la processione che accompagna la lettiga di Trimalcione, che torna a casa per cenare e è andato a giocare a palla. Visto che anche le palle entrano nella campagna elettorale, anche Trimalcione è andato a giocare a palla. E naturalmente i nostri eroi ai nostri eroi è andata bene, perché sono riusciti ad intrufolarsi in questi ultimi giorni in tutta una serie di banchetti che vengono dati in città, e quindi hanno la pancia piena, anzi sono sul, al limite del disturbo intestinale, però non possono fare a meno di continuare a frequentare questi banchetti, perché sono riusciti a farsi invitare, no, e lì naturalmente si mangia, si beve, ma leggiamo. Dopo 3 giorni di banchetti eravamo finalmente alla cena di addio, ma finiti da tanti tormenti avevamo più voglia di andarcene che di rimanere. Mentre studiavamo la maniera per disdire l'impegno che si annunciava pesante, un servo di Agamennone venne ad interrompere le nostre incertezze con queste parole: voi non ve lo immaginate neppure da chi si va a cena oggi, da Trimalcione, un uomo ricchissimo che nel triclinio ha piazzato un orologio e un trombettiere per sapere di ora in ora quanta vita ha perduto. Dimenticati tutti i nostri guai, andammo allora a vestirci con cura e ci facemmo accompagnare al bagno da Gitone, che trovava gusto a servirci. Ancora vestiti, andavamo girandolando da un capannello all'altro tra motteggi e chiacchiere, quando improvvisamente vedemmo un vecchio calvo con indosso una tunica rossastra che giocava a palla in mezzo a un gruppo di ragazzi dai lunghi capelli. Non furono tanto i ragazzi ad interessarci, benché ne valesse la pena, quanto il loro padrone, che in pianelle si allenava con delle palle color verdino. Se una toccava a terra non si curava di raccoglierla, perché aveva vicino un servo che gliene passava un'altra togliendogliela da un sacco. Ma non era questa la sola novità che ci toccò notare. C'erano 2 eunuchi collocati all'estremità del campo, uno dei quali reggeva un orinale d'argento, mentre l'altro teneva conto delle palle che cadevano a terra durante i lanci e le rimesse del gioco. Stavamo ammirando codeste raffinatezze quando accorse Menelao e disse: avete visto da chi è andata a cenare? Potete già avere un'idea della festa. Menelao non aveva ancora finito di parlare quando Trimalcione fece schioccare le dita. A quel segnale corse l'eunuco e gli mise sotto l'orinale. Vuotata la vescica, Trimalcione chiese dell'acqua per le mani e, dopo aver bagnato un po' le dita, li asciugò sulla testa di un valletto. Sarebbe stato troppo lungo notare ogni cosa, così entrammo senz'altro nel bagno per poi passare, riscaldati dalla sudata, nell'acqua fredda. Trimalcione, cosparso di unguento, si asciugava non con delle lenzuola, ma con alcune pezzuole di morbida lana. 3 massaggiatori bevevano falerno in sua presenza e, disputando tra di loro, finivano col versare una buona parte per terra, con gioia di Trimalcione, il quale diceva che non facevano altro che brindare alla sua salute. Dopo di ciò, avvolto in un panno di palpignana rossa, fu collocato sulla lettiga, che si mise in moto, preceduta da 4 corrieri in divisa e da una carrozzina tirata a mano, sulla quale veniva trasportato il suo prediletto, un bambinone stagionato, cisposo, più brutto del suo padrone. Mentre Trimalcione veniva portato via, si avvicinò alla sua testa un suonatore con un minuscolo flauto e, come se gli stesse parlando in segreto all'orecchio, suonò per lui lungo tutta la strada. Dietro venivamo noi, già stati di raffinatezza, insieme ad Agamennone. Arrivati davanti alla porta, vi trovammo affisso un cartello dove era scritto: lo schiavo che uscirà senza il permesso del padrone prenderà 100 legnate. Proprio sull'ingresso stava un portiere vestito di verde con una cintura color ciliegia, intento a sbucciare piselli in un piatto d'argento. Sopra la soglia pendeva una gabbia d'oro con dentro una gazza variopinta che salutava gli ospiti. Guardavo stupito queste cose quando dovetti fare un salto indietro così improvviso che a momenti mi spezzavo una gamba. Avevo visto sulla sinistra, e vicino alla guardiola del portiere, un grosso cane legato alla catena, dipinto sulla parete, che pareva vivo, con scritto sotto, a tutte maiuscole, cave cane, attenti al cane. I miei compagni ridevano, ma appena riuscii a prendere fiato, continuai a passare in rassegna tutta la parete. Vi notai dipinto un mercato di schiavi, ognuno col suo cartello, e lo stesso trimalcione, con la verga in mano e i capelli lunghi, che entrava in Roma sotto la guida di Minerva. Si vedeva poi come avesse imparato a far di conto e come fosse diventato tesoriere in tanti quadri dipinti con cura da un pittore e ciascuno con la sua didascalia. Verso la fine del portico si vedeva Mercurio che lo sollevava per il mento e lo metteva a sedere sopra una tribuna. La fortuna gli stava vicino con in mano il corno dell'abbondanza e c'erano anche le tre parche che filavano oro. Sotto il portico notai una squadra di servi che si esercitavano agli ordini di un maestro. In un angolo c'era un grande armadio con dentro i lari d'argento, una statua di Venere e una scatoletta d'oro dove era conservata la prima barba del padrone. Chiesi al custode che pitture ci fossero al centro. L'Iliade e l'Odissea, gli rispose, e lo spettacolo gladiatorio di Nenate. Non si poteva guardare tutto, anche perché eravamo già arrivati al triclinio, nella cui anticamera un tesoriere controllava i conti. Notai con stupore che agli stipiti del triclinio erano inchiodati dei fasci con le scuri, dai quali sporgeva in basso una specie di rostro di nave in bronzo, dove si leggeva a Caio Pompeo Trimalcione, Serviro Augustale. I serviri erano dei funzionari che celebravano il culto di Augusto divinizzato. Il tesoriere Cinnamo. Proprio sotto l'iscrizione pendeva una lucerna a due becchi e due tabelle erano affisse agli stipiti. Una portava, se ben ricordo, questa iscrizione: il 30 e il 31 dicembre il nostro Caio cena fuori. Sull'altra era dipinto il corso della luna e l'immagine dei sette pianeti. Alcune borchie di diverso colore indicavano i giorni favorevoli e quelli contrari. Sazi di queste trovate, cercavamo di entrare nel triclinio quando un valletto che era stato messo sulla soglia apposta per questo gridò col piede destro. Restammo interdetti nel timore che qualcuno di noi avanzasse col piede sinistro. Entrati tutti col piede giusto, uno schiavo, vestito, si prostrò davanti a noi chiedendoci di strapparlo alla pena che lo attendeva per una colpa che non ci sembrò molto grave. Al bagno gli erano state rubate le vesti del tesoriere, roba che poteva valere sì e no 10 sesterzi. Fatta marcia indietro, con il piede destro, andammo a pregare il tesoriere che stava contando i pezzi d'oro nell'atrio affinché condonasse la pena allo schiavo. Sollevando con superbia il capo, il tesoriere disse: «Non è tanto per il denaro che mi incazzo, quanto per la sventatezza di quel cretino, per colpa del quale ho perduto l'abito da pranzo che un cliente mi aveva regalato il giorno del mio compleanno. Un vestito di vera porpora di Tiro, benché già lavato una volta, in quanto al castigo che vi devo dire, lascio fare a voi». Obbligati per un così grande favore, rientriamo nel triclinio, dove lo schiavo, per il quale avevamo interceduto, ci venne incontro e ci coprì di baci, ringraziandoci della nostra bontà. «Ora saprete», disse, «a chi avete fatto un favore, il vino del padrone sarà il ringraziamento del coppiere». Ora, l'opera di Petronio, vedete, ci dà la possibilità di continuare a riflettere sulla parola romanzo. Vedete, è un'opera descrittiva, tra l'altro, che ci fa capire com'erano gli scenari di quel momento, stato antico, il linguaggio, il modo di fare di una certa categoria, che è quella di questi liberti arricchiti. E in un percorso in funzione della didattica della lettura e della scrittura, questa riflessione sulla parola romanzo è doverosa. Leggendo il testo del Satirico ci si rende conto che quest'opera comincia ad avere la forma di un vero e proprio romanzo. E noi sappiamo che in età tardo antica questa parola va messa tra virgolette. Ora, le studiose e gli studiosi di filologia precisano che il satirico, almeno a giudicare dalla porzione di testo che ci è pervenuta, si presenta come una bizzarra, anche se coerente, parodia letteraria di quello che è stato chiamato il romanzo greco. E questo, l'esercizio della parodia, cioè del ribaltamento formale, costituisce, come in questo caso, un elemento di effettivo sviluppo del genere parodiato. E ancora una volta quindi dobbiamo fare una puntualizzazione di carattere filologico. Guardate sul punto 2 del repertorio. La parola romanzo, in età antica e tardo antica, noi la usiamo per comodità, perché, come sappiamo, questo termine comincia a essere utilizzato solo in età moderna, cioè alla fine del XVI secolo. Ora, i greci, dal secondo secolo avanti Cristo, chiamavano questa particolare forma di racconto, ancora insufficiente e difettosa, con due termini appropriati. Uno è epos, se il racconto era composto soprattutto in versi, e logos, se il racconto era composto prevalentemente in prosa. Mentre in latino queste due parole, epos e logos, vengono tradotte con il termine fabula. E dicevamo che il satirico si presenta come una parodia letteraria, cioè un travestimento comico del cosiddetto romanzo greco di carattere amoroso, un genere piuttosto scadente, molto diffuso nella letteratura popolare nel corso dell'ellenismo. L'esempio più antico e probabilmente di un certo valore letterario è una composizione del secondo secolo avanti Cristo di uno scrittore che si chiama Aristide di Mileto, che si intitola Milesie, conosciuta in latino come fabule milesie, cioè storie che avvengono a Mileto, che però è andata completamente perduta. Narrava licenziose storie d'amore, e Petronio probabilmente quest'opera l'ha letta e la conosce bene. Petronio riprende, deformandoli e irridendoli, i temi e i motivi del romanzo greco di carattere amoroso, il quale nella sua forma canonica narrava sempre le peripezie di una coppia di innamorati che, soltanto dopo aver patito lunghe separazioni ed aver affrontato ogni sorta di avventure, riuscivano alla fine a ricongiungersi e a vivere insieme. Petronio invece porta in scena le avventure di una coppia di ragazzacci uniti tra loro da una torbida relazione. Encolpio, la voce narrante, è una persona curiosa di tutto e a suo modo elegante e raffinata, ma è terribilmente irrequieta e insoddisfatta. E il suo amante, Gitone, è un adolescente bellissimo, ma capriccioso e inaffidabile, che attira su di sé tutti gli altri personaggi. Ora, Petronio poi, nella complessa struttura del satirico, oltre a quello del romanzo d'amore greco e della satira menippea, ne abbiamo parlato, no, della satira, mette a frutto anche la sua conoscenza di molti altri generi letterari, utilizzando elementi e spunti provenienti dalla satira classica, dalla commedia, dal mimo, dalle fabule, senza trascurare, specialmente a fini parodistici o polemici, l'epica e la filosofia. Quindi tutto entra in questo grande calderone che poi alla fine abbiamo chiamato romanzo, no? Ora, da tanta disparità di modelli messi insieme, sarebbe dovuto venire fuori un ammasso di scrittura faraginoso e slegato, ma invece Petronio, soprattutto ricorrendo con molta perizia allo strumento della voce narrante, cioè c'è uno che tiene in mano il filo della storia, ne trae un buon prodotto letterario, che ha la sua forza proprio nella bizzarria e nella stravaganza. E la bizzarria e la stravaganza, guardate, sono due caratteristiche tipiche di quelle opere che in età moderna cominciano ad essere definite con il termine romanzo. Attenzione, se diciamo Don Quixote della Mancia, se diciamo Don Quixote, e lì parliamo di romanzo, e voi capite che la bizzarria e la stravaganza sono all'ordine del giorno, anche se lì dentro si predica qualche cosa, l'abbiamo già studiato a suo tempo, che poi non ha niente a che fare con la bizzarria e la stravaganza, ma con qualcosa di molto più serio e ponderato. Naturalmente, però è chiaro che il racconto, no? È impostato così, se no come lo attiri il lettore? Come lo fai riflettere la lettrice e il lettore su dei temi molti più, un po' più alti? Con la bizzarria e la stravaganza tu attiri chi legge e poi naturalmente poni, no, un tema di riflessione. La bizzarria e la stravaganza, quindi, vedete, la parola bizzarria e stravaganza, quale termine, quale situazione, quale personaggio, quale libro o che altro mi fanno venire in mente? Bene, basta una riga, guardate, per rispondere a questo invito a scrivere. No. A proposito di bizzarria e stravaganza, stanno cominciando a portare in tavola gli antipasti e la cena di Trimalcione sta iniziando, e allora scaliamoci ancora, mettiamoci il tovagliolo e scaliamoci nella lettura. Finalmente sedemmo, dei fanciulli alessandrini vennero a versarci acqua fresca sulle mani, mentre altri si davano da fare ai nostri piedi per toglierci abilmente le pipite dalle unghie, cantando continuamente anche durante quel noioso servizio. Per vedere se tutta la servitù cantasse a quel modo, chiesi da bere. Un fanciullo velocissimo mi servì subito, cantando anche lui in tono acuto, come tutti gli altri che portavano in giro qualcosa, pareva un coro di teatro più che il triclinio di un signore. Arrivò un antipasto molto raffinato, tutti si erano già messi a tavola tranne Trimalcione, che, inaugurando una nuova moda, non solo si era riservato il primo posto, ma aveva deciso di sedersi per ultimo. Sul piatto dell'antipasto c'era un asinello in bronzo di Corinto con le bisacce piene di olive bianche e di olive nere. Sopra l'asinello erano collocati due piatti che portavano inciso sull'orlo il nome di Trimalcione e il loro peso in argento. Alcuni ponticelli saldati insieme sostenevano dei ghiri cosparsi di miele e di papavero, delle salsicce friggevano sopra una graticola d'argento che reggeva anche delle prugne di Siria circondate da chicchi di melagrana. Novel cuisine, vedete? Stavamo tra queste le cornie quando Trimalcione arrivò, portato a suon di musica, e venne collocato tra piccoli guanciali, provocando le risa della compagnia. Dal mantello rosso gli usciva la testa rapata, intorno al collo, infagottato nel vestito, si era messo in un tovagliolo listato di porpora e con delle frange che pendevano da una parte e dall'altra. Sul mignolo della mano sinistra portava un grande anello dorato e uno più piccolo sull'ultima falange dell'anulare, che mi sembrò d'oro massiccio, ma con incastrate dentro delle piccole stelle di ferro. Parendogli poche queste ricchezze, mise a nudo il braccio destro, dove si vedeva un braccialetto d'oro e un cerchio d'avorio con fermaglio di lamina smaltata. Dopo essersi stuzzicati i denti con uno spillo d'argento, disse: «Amici, non me la sentivo ancora di venire a tavola, ma per non farvi aspettare troppo ho fatto a piacer vostro. Lasciatemi però finire la partita». Lo seguiva infatti un balletto con una tavola di terebinto e dei dadi di cristallo. Notai una gran raffinatezza, le pedine bianche e nere erano sostituite da monete d'oro e d'argento. Mentre giocava, sfoggiando un repertorio da manovali, ci fu portato, benché fossimo ancora all'antipasto, un vassoio con dentro un cesto nel quale stava covacciata una gallina di legno con le ali aperte, come quelle che covano le uova. Subito si avvicinarono due schiavi, tra il frastuono della musica, cominciarono a frugare nella paglia, cavandone fuori delle uova di pavone che distribuirono ai convitati. Girando la testa verso il tavolo, Trimalcione vide la scena e disse: «Amici, uova di pavone ho fatto mettere sotto questa gallina, ma per Ercole ho paura che ci sia già dentro il pulcino. Vediamo se si possono ancora bere». Con dei cucchiai, che pesavano almeno mezza libra, rompemmo le uova, che erano di pasta frolla. Stavo per gettar via il mio, che mi sembrava avesse già dentro il cucino, quando sentii un ospite abituale che diceva: «Deve esserci dentro qualche cosa di buono». Infatti, rotto il guscio, vi trovai un grasso beccafico immerso nel tuorlo, ben pepato e lardellato. Trimalcione, smesso il gioco, si era fatto servire le stesse cose, dando libertà a chi ne avesse voglia di mescersi vino mielato. L'orchestra diede un segnale e i servi portarono via gli antipasti cantando. Nella confusione cadde per terra un piatto che un valletto raccolse subito da terra. Venne un cameriere con una scopa a spazzare il pavimento e quel bel pezzo d'argento finì tra le immondizie. Intanto entrarono due etiopici dai lunghi capelli, i quali con dei piccoli otri simili a quelli che servono per bagnare la sabbia nell'anfiteatro ci versarono vino sulle mani anziché acqua. Lodato per la sua raffinatezza, il padrone di casa rispose: «Marte vuole che si combatta la pari, perciò ho fatto mettere un tavolino per il servizio di fianco a ciascuno, servirà anche con questo caldo a tenere lontani i pesantissimi schiavi». Ed ecco arrivare delle anfore di vetro sigillate con cura che portavano appese al collo delle etichette con scritto «Falerno Pignano di 100 anni». Eravamo intenti a leggere le etichette quando Trimalcione batté le mani. «Ahimè», disse, «dunque il vino vive più a lungo dei miseri uomini. Beviamo a tutta canna, il vino è vita, offro dell'opiniano genuino. Ieri, che avevo a tavola gente meglio di voi, che gentile, non ho fatto servire un vino simile». Mentre si beveva, tenendo conto di tanta finezza, uno schiavo portò uno scheletro d'argento con le punture e le vertebre articolate in modo che si piegassero da ogni parte. Dopo averlo gettato una o due volte sulla tavola per far vedere che le giunture snodate gli consentivano diverse pose, Trimalcione disse: «Ah, poveri noi, ben poca cosa è il misero uomo, così saremo tutti quando ci avrà rapiti l'orco. Viviamo allegramente dunque, finché c'è concesso». Dopo gli applausi arrivò una portata non grande, quanto ci si aspettava, ma ad una tale stranezza e bizzarria che tutti la guardavano. Su di un vassoio rotondo si vedevano in cerchio le 12 costellazioni, sopra ognuna delle quali il cuoco aveva posto la pietanza corrispondente, sopra l'ariete dei ceci simili a piccole teste di montone, sopra il toro un pezzo di carne bovina, sui gemelli testicoli e rognoni, sopra il cancro una corona, sul leone un fico africano, sopra la vergine una vulva di scrofa, sopra la libra una bilancia che in un piatto aveva una torta di cacio e nell'altra delle focacce di miele, sopra lo scorpione un pesciolino di mare, sopra il sagittario un gufo, sopra il capricorno una ragosta, sopra l'acquario un'oca, sopra i pesci due triglie. Nel mezzo del vassoio una zolla strappata con tutta l'erba sosteneva un favo. Il pane veniva portato intorno da un valletto egiziano sopra una griglia d'argento al canto della canzone «Il venditore di Silvio», che il ragazzo storpiava sgradevolmente. Vedendo che si metteva a mano di malavoglia dei cibi così comuni, Trimalcione disse: «Avanti, mangiamo, questo è il meglio della cena». quattro schiavi accorsero danzando a suon di musica e tolsero il coperchio del vassoio che era comparso in tavola. Dentro c'erano pollastri e pancette di maiale, intorno a una lepre fornita di ali come un Pegaso. Agli angoli dei vassoi quattro statuette di marsi versavano da piccoli otri salsa pepata sopra dei pesci che nuotavano come se fossero nel canale di Euripo. La servitù diede il segno di un applauso generale, dopo il quale si andò tutti all'assalto di quelle squisitezze. Contento anche lui per quella bella sorpresa, Trimalcione chiamò «Scalca!» e subito venne avanti un trinciatore che, ballando a suon di musica, fece le parti in modo tale che pareva un gladiatore, di quelli che combattono al suono dell'organo stando sopra il carro. Trimalcione continuava a dirgli con voce cadenzata «Scalca! Scalca!». Mi venne il sospetto che la ripetizione dell'ordine nascondesse qualche doppio senso e me ne informai dal commensale che stava dietro di me. Molto più pratico di quelle cene, egli mi disse: «Il servo che sta scalcando si chiama Scalca, così tutte le volte che il padrone dice Scalca, chiama e comanda nello stesso tempo». E vedete, il modo in cui quest'opera è scritta e i suoi contenuti hanno influenzato la nascita del romanzo moderno. Pensiamo per esempio a Gargantua e Pantagruel, 1564, di François Rabelais, che abbiamo incontrato diverse volte e incontreremo ancora. Nel testo del Satiricon, ancora più interessanti dei personaggi principali, sono le figure minori, quelle appena toccate dalla mano di Petronio, come per esempio quelle che rappresentano la varia umanità che ruota intorno a Trimalcione, o la serie di donne sfrontate come più dei maschi che tanta parte hanno nell'economia narrativa di quest'opera, dalla bellissima e corossissima Circe che sotto l'apparenza di una ricca dama cela le voglia di una donna di strada, a Quartilla, impareggiabile nell'escogitare ogni sorta di lascivia, a Tritona, assolutamente priva di ogni freno morale, a Criside, la servetta che non si nega a nessuna esperienza, a Fortunata, che è la moglie di Trimalcione, che costituisce uno straordinario modello letterario. Tutti questi personaggi, guardate, hanno fornito materiale per scrivere poi romanzi, opere teatrali, cinema. Come era inevitabile, di fronte alla sagacia con cui i vari personaggi sono descritti, le studiose e gli studiosi si sono dati da fare per scoprire in questa o in quella figura altrettanti personaggi storicamente esistiti al tempo di Nerone. Ma guardate, non è indispensabile fare questa ricerca. Le persone del Satirico, infatti, sono soltanto se stesse. E pur senza mai ridursi a tipi fissi, sono psicologicamente credibili e artisticamente validi proprio perché recitano dall'inizio alla fine la loro parte, rimanendo fedele al loro personaggio, sia quando parlano, sia quando si muovono. Cioè, cominciano ad essere già autentici personaggi da romanzo. Quindi non sono la parodia, no, di qualcuno. Sono la parodia di un'epoca e ora fanno la parodia di un'epoca e ora non possiamo fare a meno di ascoltare la descrizione di Fortunata, la moglie di Trimalcione, che è uno straordinario monumento alla petulanza e poi in questo libro settimo che stiamo leggendo insieme ad Encolpio possiamo ancora prendere atto dell'opulenza di Trimalcione e della ricchezza accumulata dai liberti come lui. Inoltre Trimalcione si esibisce come se fosse un gran saccente e ci spiega a suo modo il significato delle costellazioni raffigurate sul vassoio delle vivande. Viene portato a tavola un grande vassoio con dentro un cinghiale che ha un berretto in testa, attenzione, questo è il simbolo dei liberti, I Riberti portavano un berretto particolare che faceva sì, era una specie di carta d'identità, no? Sul quale è scritto un motto, del quale dobbiamo serbare memoria, perché probabilmente, strada facendo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, lo rincontreremo in un'altra occasione, questo motto, e finalmente un bisogno impellente costringe il padrone di casa ad allontanarsi dalla tavola e questa uscita di scena dell'ospite ospitante è temporaneamente liberatoria per tutti gli invitati, i quali si prendono un po' di pausa. E ora leggiamo. Non riuscendo a gustare più nulla, mi girai verso quel commensale per imparare tutto quello che potevo, cominciando, tanto per prendere le cose da lontano, col chiedergli chi fosse la donna che si vedeva correre qua e là. È la moglie di Trimalcione, si rispose. Si chiama Fortunata e conta i soldi a palate. Eppure, che cos'era fino a poco tempo fa? La tua buona grazia mi perdonerà, ma ti assicuro che non avresti accettato dalla sua mano neppure un pezzo di pane. Ora, senza né perché né per come, è salita in alto ed è lei che fa tutto per Trimalcione. Se gli dicesse che notte a mezzogiorno ci crederebbe, lui non sa neppure quanto possiede, tanto ricco. Ma questa lupa sa e vede tutto, anche quello che non si pensi. È sbrigativa, sobria, di buon senso, vale tanto oro quanto pesa, pur essendo una linguaccia e gazza casalinga, ma chi ama ama e chi non ama non ama. Le terre di Trimalcione sono estese quanto può volare un nibbio e i suoi soldi fanno montagna. C'è più argento nella stanza del suo portinaio di quanto ne possiamo avere tutti noi messi insieme. E che abbondanza di servitù, neanche la decima parte conosce il suo padrone. In poche parole potrebbe far strame di tutti codesti babbeni. Non ha bisogno di comprar nulla, tutto gli cresce in casa, dalla lana ai limoni e al pepe. Ci trovi anche il latte di gallina, certe espressioni poi sono diventate di luoghi comuni, che vengono dal satirico. Latte di gallina, se lo cerchi, la lana gli riusciva poco buona, cosa fa? Va a Taranto, compra dei montoni di razza e li infila nel gregge. Per farsi in casa il miele dell'Attica, che era più buono il miele del mondo, ha fatto venire le api da Atene, così che anche le sue miglioreranno stando insieme a quelle greche. Proprio in questi giorni ha scritto in India per comprare semenza di funghi. I funghi c'entrano sempre. Non ha una mula che non venga da un asino selvatico. Vedi quanti cuscini? Sono tutti di porpora scarlatta, tale è la beatitudine del suo animo. E guardati dal sottovalutare gli altri diversi, perché sono anch'essi ben forniti. Vedi quello sdraiato laggiù in fondo? È uno che oggi si può stimare padrone di 800.000 sesterzi. È venuto su dal nulla. Non molto tempo fa portava ancora legna sulle spalle per conto di altri. Dicono, io non lo so, ma ho sentito dire, che abbia rubato il cappuccio ad un folletto e che sia poi riuscito a trovare un tesoro. Sono i misteri con cui certe volte compaiono dei capitali e non sappiamo da dove. Quanto a me, non ho invidia, gli dèi sono padroni di dare a chi vogliono. È stato appena liberato e già si tratta da signore. Da qualche tempo ha esposto un cartello con questa scritta: Caio Pompeo Diogene, dal 1° luglio loca la sua soffitta, perché si è comprato una casa. E come dire di quest'altro che siede nel posto riservato ai diversi? Come se l'è goduta, forse gli manca l'accento. Per me non lo biasimo. Era arrivato a possedere 1 milione di sesterzi, ma poi andò a gambe all'aria, tanto che penso non abbia più neanche un capello. E non è colpa sua, per Ercole, perché non c'è uomo migliore di lui. Tutta colpa dei suoi scellerati liberti che gli fregarono tutto. Lo sai come? La pentola che appartiene a molti bolle sempre male e gli amici si conoscono nella sventura. Tu non immagini il bel mestiere che faceva, l'impresario di pompe funebri. Quando gli andava bene pranzava come un re, cinghiali farciti, piatti preparati, uccelli, non gli mancavano certo cuochi e pasticceri. Nessuno ha in cantina tanto vino quanto ne andava sparso sotto la sua tavola. Era un sogno, non un uomo. Quando cominciarono ad andargli male gli affari, temendo di essere perseguitato dai creditori, bandì un'asta con questo avviso: Caio Giulio Procuro, mette all'asta ciò che ha di superfluo. Portato via il piatto, i convitati si erano dati allegramente al vino e alle chiacchiere, ma i loro piacevoli racconti furono interrotti da Trimalcione, che appoggiato sul gomito disse: dovete fare onore a questo vino, bisogna che i pesci nuotino. Cosa credete? Che io sia contento di quel po' di roba che avete visto sul piano del vassoio? Così vi è noto, Ulisse, anche a tavola c'è posto per la cultura, e abbiano pace le ossa del mio ex padrone che vuole fare di me un uomo tra gli uomini. Comunque, come l'ultima portata ha dimostrato, non si può più trovare granché di nuovo. Questo cielo, nel quale abitano 12 dei, si muta in altrettante figure, ed ecco che ora diventa Ariete. Chi nasce sotto questa costellazione ha molto bestiame, molta lana, testa dura, faccia tosta e corna aguzze. È la costellazione sotto la quale nascono i pedanti e i piccoli zucconi. Sia data lode alla tua finezza di astrologo, gli gridarono. Aspettate, disse lui, dopo l'Ariete il cielo passa nel Toro e nascono gli scontrosi, gli dotici e gli egoisti. Sotto i gemelli nascono le cose doppie, i buoi, i coglioni e quelli che hanno due facce. Quanto a me, sono nato sotto il Cancro, perciò sto su molti piedi e posseggo molte cose per terra e per mare, infatti il granchio procede sempre bene da qualunque parte. È per questo che sopra il suo simbolo non faccio mettere niente dal cuoco, non vorrei soffocare la mia stella. Nel leone nascono i mangiatori e i prepotenti, nella vergine le donne, gli schiavi che scappano e quelli che finiscono in prigione, nella libra i macellai, i profumieri e tutti quelli che vendono la merce a peso, nello scorpione gli avvelenatori e gli assassini, nel sagittario gli strafici che pare guardino l'insalata e intanto fregano il lardo, nel capricorno gli disgraziati destinati alle corna, nell'acquario otti e teste vuote, nei pesci cuochi e avvocati, e il cerchio gira come una macina distribuendo disgrazie sia che gli uomini nascano sia che muoiano. Quanto poi alla zolla che vedete nel mezzo con sopra un favo, sappiate che non ce l'ho messa senza ragione, vuol dire che la madre terra, posta nel mezzo in forma di uovo, ha in sé tutti i beni al pari di un favo. Bravo! Gridammo tutti insieme, alzati le mani al soffitto, giurammo che astronomi come il Parco e Arato non erano neppure da paragonare a lui. Intanto arrivarono i servi, estesero sui letti delle coperte ricamate con reti e cacciatori in agguato, armati di spiedi e muniti di ogni genere di attrezzi. Stavamo cercando di indovinare cosa ci stesse preparando, quando fuori dal salone si alzò un gran baccano e dei cani da caccia in corsa arrivarono fino alla mensa. Dietro di loro, sopra un vassoio, venne portato un cinghiale di prima grandezza, con un berretto in testa sul quale è scritto il motto «Nemo me impune lacessit». Nessuno mi sfida senza correre un rischio. E con appesi alle zanne due cestini intrecciate di foglie di palma, uno pieno di datteri freschi, l'altro di datteri secchi, intorno all'animale c'era una corona di maialini fatta con pasta croccante, i quali attaccandosi alle mammelle facevano capire che si trattava di una scopa. I maialini vennero regalati ai convitati perché se li portassero a casa per ricordo. a scalcare il cinghiale non venne quello scalca che aveva tagliato i polli, ma un omone barbuto con le gambe avvolte in fasce e con indosso un mantelletto multicolore. Costui, sguainato un coltello da caccia, squarciò violentemente il fianco del cinghiale, dal quale uscì un volo di tordi. Subito gli uccellatori, che erano già pronti con le canne, si diedero ad abbatterli mentre volavano per il triclinio. Trimalcione fece portare a ciascuno il suo uccello, dicendo: «Guardate di che delicate ghiande si cibava questo porco selvatico!» I valletti presero i cestini che pendevano dalle zanne del cinghiale e distribuirono in parti uguali i datteri secchi e quelli freschi. Rifugiato nel mio angolino, pensavo e ripensavo perché mai il cinghiale fosse entrato col berretto in testa e sul berretto fosse scritto quel motto: «Nemo me impune lacessit». Dopo aver fatto mille supposizioni, decisi di chiedere al mio vicino. «Te lo potrebbe dire anche il tuo servo», mi rispose. «Infatti non è un enigma, ma una cosa chiara. Ieri questo cinghiale fu portato in tavola sul finire della cena e quindi lasciato perdere dai convitati, che lo hanno per così dire liberato. Perciò oggi ritorna nel banchetto col berretto in testa come un liberto, che è sempre meglio non sfidare». Maledissi la mia ingenuità e non domandai più nulla per non sembrare nuovo tra gente tanto a modo. Mentre dicevamo queste cose, uno schiavetto assai notevole, cinto di pampini e di edera, dimenandosi in vari modi, portò intorno dell'uva in un cestello, declamando con voce acuta le poesie del suo padrone. Trimalcione, giratosi a quel suono, disse: «Dionisio, che tu sia libero!» Il fanciullo tolse il cappello al cinghiale e se lo mise in testa. Tutti lodarono la decisione di Trimalcione e baciarono il fanciullo che passava dall'uno all'altro. Dopo questa portata, Trimalcione si alzò per andare al cesso e noi, profittando dell'assenza del tiranno, cominciamo a discutere liberamente. Le tre righe con cui Petronio chiude il libro settimo del Satirico contengono, in forma allusiva, una delle tante manifestazioni di dissenso verso il potere imperiale che possiamo trovare nel testo dell'opera. Sappiamo che l'età dei classici è la prima grande stagione del dissenso della storia del pensiero umano. A Roma non si può né parlare né tantomeno discutere liberamente, perché c'è un tiranno che nessuno ha il coraggio di contraddire e che tutti lodano per paura e per interesse. Tutti aspettano che vada al cesso per poter essere più liberi, no? Cioè, c'è una battuta sottile. Petronio non cerca giustificazioni, anche lui vive nella cerchia del tiranno e siede tra gli invitati del banchetto imperiale, anche se a tutto c'è un limite e infatti poi la sua fine lo dimostra. L'originalità di Petronio come scrittore sta nel fatto che non si limita a descrivere frammenti di vita quotidiana e a commentarli in modo dispregiativo, ma vedete, presenta una visione complessiva del reale, con uno sguardo ironico e beffardo, e senza dare un giudizio morale, come invece fanno i poeti satirici. E questa rinuncia non significa che lo scrittore voglia ignorare il tema etico, anzi, questa sospensione del giudizio, secondo il pensiero della scuola scettica, sospendere il giudizio in greco epoché, no? È un'azione di questo, che si traduce con questa parola, costringe maggiormente le lettrici e i lettori a riflettere. Petronio affida al personaggio di Encolpio anche il ruolo del predicatore, un predicatore involontario, ma molto efficace, che utilizza più l'estetica che l'etica. Encolpio è sempre in scena perché è l'io narrante e in quanto tale è colui al quale è affidata la predicazione dell'ideologia presente nell'opera. E anche l'ideologia del satirico si fonda, come avrete capito senz'altro, sul concetto del pessimismo, che, come abbiamo già appreso, investe tutta l'area culturale del sardo antico. La corrente filosofica tipica del tardo antico è quella del pessimismo, con varie naturalmente cadenze, con cadenze diverse. Guardate sul punto 3 del repertorio, Petronio, Caio Petronio Arbitro, nel testo del Satirico predica un'ideologia di carattere pessimistico, e anche il suo pessimismo può essere definito di tipo ragionevole, no? Perché è supportato da una continua riflessione sul significato dell'esistenza umana, condotta per quanto è possibile in termini razionali. La riflessione di carattere esistenziale imbastita da Petronio porta la lettrice e il lettore a constatare che la vita non ha alcun senso e si presenta come una sequela di prese in giro, tanto da subire quanto da infliggere agli altri. Per questo, guardate, il pessimismo veicolato dal testo del Satirico non può essere definito di carattere speranzoso, come quello di Seneca, di Paolo, di Lucano, di Persio, i quali attendono un riscatto e anelano, no, ad una salvezza anche di tipo metafisico, cioè sperano che si salvi ad un certo punto. Quello di Petronio è stato denominato pessimismo sconsolato, e anche contemporaneamente, guardate, con un certo gusto del paradosso, pessimismo divertito. Cioè, è stato usato questo termine perché nell'opera di Petronio c'è un ricorrente incitamento per la ricerca di vari espedienti ludici, materiali e intellettuali che possano temporaneamente fugare la tristezza, perché la vita, nonostante la sua insensatezza, elargisce molti piaceri grossolani per il corpo, ai quali però è bene avvicinarsi con precauzione. Siamo nell'etica epicurea, e offre anche dei divertimenti, soprattutto dei divertimenti raffinati per lo spirito, da ricercare con intelligenza per allontanare la malinconia, uno stato d'animo che inevitabilmente attanaglia la persona, la quale è fondamentalmente, per sua natura, un essere sconsolato, pensa Petronio, perché non vede, non sente, non avverte alcuna possibilità di redenzione, né per il corpo, né per l'anima. Questo è il pessimismo di Petronio, quindi sconsolato e divertito, no? Così lo hanno chiamato. Ebbene, c'è un gioco, un espediente ludico, quindi Petronio dice, beh, noi ci inventiamo, cerchiamo di giocare con la vita, no? Ecco, soprattutto in modo intellettuale, ecco, per scartare la malinconia, per allontanare, per non pensare ad altro, a cose, al nostro destino senza senso. C'è un gioco, un espediente ludico che vi diverte particolarmente, non so, giocare a briscola, giocare a monopoli, scopone scientifico, la tombola. Scrivete quattro righe in proposito, tengo conto del fatto che, guardate, anche la scrittura può essere un efficace espediente ludico capace di fugare la tristezza e di domare la malinconia dopo averla sollecitata. Quando Trimalcione, dopo aver espletato i suoi bisogni, torna in sala, il banchetto continua con nuove portate, con sempre nuovi pretesti di carattere narrativo. Trimalcione è il protagonista di un vero e proprio romanzo nel romanzo, che è stato pubblicato per conto proprio con il titolo di Cena di Trimalcione, che troviamo pubblicato in moltissime pubblicazioni. E questo testo merita di essere letto per intero, perché le sue caratteristiche formali e di contenuto riemergono nella narrativa moderna e contemporanea. E ora che siamo entrati nel gioco della narrazione proto-romanzesca di carattere petroniano, abbiamo anche capito che, secondo lo scrittore, l'espediente ludico più efficace per contrastare l'insensatezza della vita è proprio il racconto. Difatti Petronio, per contrastare il pessimismo sconsolato e divertito, utilizza il racconto. Per contrastare il pessimismo sconsolato in modo divertito utilizza il racconto. Ecco. E secondo Petronio l'unico modo possibile per dare un senso alla vita è il racconto della vita stessa sotto forma di parodia. E questo esercizio intellettuale. E dopo aver acquisito questa chiave, è certamente più facile dedicarsi alla lettura del testo del Satirico, che non è lettura facile. La scuola quindi consiglia di fare questo esercizio, che presenta delle difficoltà, cominciare dai nomi dei personaggi, dalla chiacchiera prolissa e verbosa della voce narrante, dal metodo continuamente allusivo della parodia, dalla scabrosità di certi episodi disgustosi. Ci sono delle difficoltà nel leggere il Satirico, naturalmente. Bene, queste difficoltà però, una volta messe in evidenza e identificate come chiavi di lettura, sono tutte superabili alzando un po' il livello di attenzione. Ma abbiamo detto che c'è un nuovo personaggio che sta qui, anche lui appartato, sotto traccia. Si sta avvicinando al nostro gruppo un nuovo personaggio, il quale si dirige verso Petronio, e Petronio lo osserva, è la sua dote principale quella di essere un osservatore con grande curiosità, perché dall'abito servire e dai suoi modi ha identificato la sua condizione sociale e anche il suo lavoro, e questa comparsa lo turba un po'. Questo personaggio, rivolgendosi a Petronio, prende la parola. Ascoltiamo che cosa dice. Caro Petronio arbitro, mi complimento con te perché hai composto un quadro straordinario della società romana imperiale nella quale ho vissuto anch'io, da bambino, sotto Augusto, poi sotto Tiberio e Claudio. Non c'è, ci sta parlando, sta parlando ora in diretta, figuratevi se è già lì, ce lo metteremo dopo, in un secondo momento, ci sta dicendo delle cose ora, ci sta dicendo che, sta dicendo a Petronio, questo personaggio, che da bambino sotto Augusto, poi sotto Tiberio e Claudio, anche se tu, dice questo personaggio, non ti sei mai accorto di me, neppure hai fatto finta pure probabilmente di non accorgertene. Mi dispiace, caro Petronio, che tu non abbia rappresentato quelli come me. Cioè, in questo caso non sei stato un arbitro imparziale. Capisco che non eravamo figure abbastanza negative e quindi non propriamente degne del tuo racconto. Io appartengo ad una, come hai visto, come sono vestito, ad una categoria di tipi insignificanti, i magisteri, i grammatici di origine greca, tutti in condizione di schiavitù, che tiravano a campare dando lezioni ai figli dei ricchi e accompagnavano ai banchetti, no? I loro padroni. Noi accompagnavamo ai banchetti i nostri padroni come accessori di pregio, e ci veniva sempre chiesto di recitare qualcosa perché si sapeva che eravamo autori di qualche testo spiritoso, e per puro divertimento ci chiamavano in causa quando tutti erano già un po' brilli e facevano fatica a capire il vero senso dei nostri componimenti, che erano brevi, in versi sintetici, ironici, ai quali era stato dato il nome di fabule. Ti ricordi di noi, Petronio? È per merito nostro che hai imparato ad utilizzare così bene il genere della parodia, che ti ha reso e ti rende celebre nei secoli. Petronio annuisce, mentre noi stiamo pensando che non riusciamo proprio ad allontanarci dal primo paesaggio intellettuale dell'età tanto antica. I personaggi che sono radunati qui in circolo con la C maiuscola, intorno a noi, domandano in coro al nuovo venuto: ma tu chi sei? E lui risponde: mi chiamo Caio Giulio Fedro e forse mi avete sentito nominare con il solo nome di Fedro. E stando nell'ombra, ma con molto interesse, ho seguito gli itinerari di questo viaggio e sono soddisfatto soprattutto di aver conosciuto il testo del romanzo scritto da Luigi Capuana intitolato Il Marchese di Rocca Verdina. E interessa a tutti questi personaggi Il Marchese di Rocca Verdina, del quale, dice Fedro, abbiamo letto un certo numero di pagine. Sapete che io, aggiunge Fedro, ho seguito il consiglio della scuola e mi sono avvantaggiato nella lettura e ho fatto una scoperta interessante, e questa scoperta gratificante mi ha convinto a non restare in disparte ma ad entrare in circolo anch'io, e sono qui. A questo punto Fedro, da saggio grammatico che conosce il metodo socratico, tace con un classico silenzio interlocutorio che invita a fare ricerca. A che cosa si riferisce Fedro quando dice di aver fatto una scoperta nel testo del romanzo Il Marchese di Rocca Verdina? Intanto diciamo che Fedro è un nome che ben conosciamo, no? Soprattutto abbiamo esperienza della sua opera. Chi non ha sentito parlare, chi non ha letto qualcuna delle sue favole, qui, insieme, le favole di Fedro, le trovate in questa pregevole edizione, 3.000 lire ancora, non c'erano ancora gli euro, ma la trovate, le favole di Fedro le trovate, no, ne avrete, molte le conoscete a memoria, no? La sua opera la conoscono anche i personaggi del gruppo che fa circolo intorno a noi, soprattutto Petronio, che forse ha qualcosa da nascondere in proposito, anche a proposito delle favole di Fedro. Ma procediamo con noi. Prima di occuparci di Fedro e della sua opera, allora dobbiamo tornare, è Fedro che ci ha dato questa diritta, sul testo del romanzo Il Marchese di Rocca Verdina. Non so se lo state leggendo, Fedro, vedete, lo sta leggendo, si è già avvantaggiato. Per conoscere, per capire a che cosa si riferisce Fedro quando dice che ha fatto una scoperta interessante che lo riguarda. Allora rinfreschiamoci le idee, no? Il Marchese di Rocca Verdina, secondo il suo modo di fare da feudatario, ha sedotto una giovane bella contadina che si chiama Agrippina Solmo, che abbiamo incontrato sulla scia di Agrippina Minore. L'ha introdotta nel suo palazzo, l'ha disonorata senza volerla sposare per non screditare il suo casato e non essere diseredato dalla zia baronessa. Per salvare le apparenze, il marchese decide di dare in moglie Agrippina al suo devoto fattore Rocco Criscione, no? Sapete ormai a memoria tutto questo. E pretende che i due giurino davanti a Dio di non consumare il matrimonio perché è lui il legittimo proprietario del corpo di Agrippina, per Marco. E dopo le nozze però dei due, al marchese viene il dubbio che tra Rocco e Agrippina ci sia una buona intesa e quindi che stiano per consumare questo matrimonio. Una notte il marchese tende un agguato a Rocco Criscione mentre torna a casa e lo uccide con una fucilata. Del delitto viene accusato un sfortunato Neri Casaccio, un povero cacciatore che aveva pubblicamente minacciato Rocco perché pensava di uccidere la moglie, e questo innocente viene arrestato, viene processato e viene condannato per omicidio volontario. Del vero responsabile del delitto nessuno sospetta. Il marchese, come sappiamo, ha il privilegio di essere un cittadino al di sopra di ogni sospetto, ma in molti sono convinti che Neri Casaccio non sia l'assassino di Rocco Criscione, ma sia una vittima. Cioè, il marchese, quando torna in paese dopo il processo, che viene fatto a Caltagirone, quindi lui parte, va, i testimoni partono e vanno a questo processo, i processi allora erano degli avvenimenti, no? E dopo la sentenza di condanna di Neri Casaccio alle assise di Caltagirone, rievoca nel casino di conversazione, che era un edificio, e se andate in Sicilia trovate in tutte le città, le cittadine, un edificio sul quale c'è scritto casino di conversazione, dove si riunivano, è una piccola casa, dove si riunivano a volte non piccolo, gli intellettuali, i nobili, gli aristocratici, per stare tra loro tutti gli uomini, era un posto di incontro, il circolo dove si riunivano gli aristocratici, che il marchese però non frequentava perché diceva che c'era i frequentatori non erano degni. Il marchese, come se fosse un attore drammatico, viene fermato e lui si ferma questa volta, entra in questo edificio e racconta le varie fasi del processo, vuole convincersi e vuole convincere che sia stata fatta giustizia, forse vuole convincersi soprattutto, ma è la cattiva coscienza che lo spinge a reagire in quel modo, il senso di colpa che ben presto si trasformerà in rimorso. Sappiamo che il vero protagonista di questo romanzo è il sentimento del rimorso, un sentimento che si manifesta nell'animo del marchese attraverso il tormento, l'amarezza e l'afflizione. Questo aspetto del romanzo, dove il sentimento del rimorso diventa protagonista, suscita l'interesse di Anneo Lucano, di Petronio Arbitro e naturalmente anche di Pedro, il nuovo personaggio che è comparso questa sera. E ora leggiamo il brano che ha permesso a Pedro di fare una gratificante scoperta, e noi non avremo difficoltà a capire che cosa ha scoperto Pedro, che lo lusinga, lo lusinga. Arabato si era già saputa per telegrafo la notizia della condanna di Neri Casaccio, 15 anni, e due giorni dopo i testimoni di ritorno erano assediati dalla gente che voleva conoscere tutti i particolari della causa. Neri, appena udito 15 anni, si era coperto il volto con le mani scoppiando i singhiozzi. Poi, levata in alto la mano destra, aveva gridato: «Signore, lo giuro al vostro divino cospetto, sono innocente e se non dico la verità fatemi cascare morto qui davanti a voi». Nella sala tutti gli occhi erano rivolti verso il crocifisso appeso alla parete dietro il seggio del presidente, quasi il crocifisso avesse dovuto dare davvero la risposta al gesto e alle parole del condannato. Ma i carabinieri, presolo per un braccio, lo avevano condotto via, che si reggeva male sulle gambe e balbettante: poveri figli miei!» E la moglie si era buttata ai piedi del presidente della corte con i capelli disciolti, col viso inondato di lacrime, chiedendo grazia per il marito. «È innocente come Gesù Cristo, eccellenza!» Gli si era aggrappata ai ginocchi disperatamente, ne voleva lasciarlo. «Ma io non sono il re, figliola mia, le grazie può farle lui soltanto. Vostra eccellenza può tutto, vostra eccellenza in mano la giustizia, un padre di quattro bambini, bisognò farle violenza per staccarla». E la gente, chi giudicava che Neri Casaccio era stato condannato a torto, chi ha ragione, non aveva egli detto: «Gli faccio fare una fiammata?» Questo dovrebbe insegnare a tenere in freno la lingua, chi non parla non falla. I signori del casino di conversazione attendevano il ritorno del marchese di Roccavertina e di Don Aquilante per conoscere tutto l'andamento della discussione e il verdetto dei giurati. Gli avevano negato fin le attenuanti, non era possibile. Perciò alcuni dei più curiosi si erano aggruppati in piazza dell'orologio per fermare la carrozza al passaggio. E fu proprio una sorpresa il vedere la strana compiacenza del marchese che, sceso dalla carrozza insieme con Don Aquilante, circondato da quei signori e seguito da una folla di persone, si avviò verso il casino dove egli, quantunque socio, aveva messo piede due o tre volte in tanti anni, anche perché secondo lui vi si ammetteva facilmente troppa gentuccia. Il marchese sembrava trasfigurato. Da due giorni Don Aquilante lo guardava stupito e stava ad ascoltarlo ancora più stupito. I soci del casino si erano schierati in semicerco e dietro i seduti si pigiava la siepe dei curiosi che, invaso quel salone a pian terreno, stendevano il collo e si sollevavano sulla punta dei piedi per sentir parlare il marchese o l'avvocato seduti là in faccia sul canapè addossato al muro. Alcuni erano fin montati sugli zoccoli delle quattro colonne di finto marmo che reggevano la volta del salone per vedere e udir meglio. Questo mosse a sdegno il marchese. Che c'è? L'opera dei pupi? Che cosa vogliono tutti costoro? Non siamo in piazza dell'orologio qui. Cameriere! E scoperto il poveretto del cameriere che si affaticava inutilmente a far uscire fuori quegli intrusi, lo apostrofava: Don Marmotta, ma che? Prego, signori miei, prendeteli per le spalle, e se non sanno l'educazione. Allora parecchi soci si levarono da sedere e cominciarono a spingere indietro la gente che esitava e si voltava a guardare dopo aver fatto pochi passi, non sapendosi rassegnare a dover andare via senza cavarsi la curiosità. Intanto il marchese aveva cominciato a parlare. Ora anche per lui il processo era stato imbastito meravigliosamente. Il giudice istruttore, da prima, era andato tastoni, senza lume, senza guida. Aveva poi trovato il filo conduttore e le prove erano balzate fuori chiare e lampanti. Ah, quel procuratore del re, un fiume di eloquenza, gelosia, forza irresistibile. Chiudiamo dunque le prigioni e lasciamo assassinare la gente. Qui ci troviamo davanti a una premeditazione di lunga mano. Sì, o signori giurati, c'è la legge anche per coloro che disturbano l'altrui pace domestica, che insidiano l'onore delle famiglie. Se tutti volessimo farci giustizia con le nostre mani, addio società. Ognuno crede di aver ragione, soprattutto quando ha torto. Soltanto il magistrato imparziale, giusto perché non interessato, soltanto i giudici popolari istruiti per questo scopo. Sembrava che il procuratore del re fosse lui e che quei soci seduti in semicerchio là attorno fossero i giurati che dovevano giudicare. La sua voce prendeva il solito tono alto, come quando egli teneva udienza lassù nella spianata del castello e la gente messa fuori nel salone, rimasta davanti all'aperta grande vetrata, poteva udirlo meglio che se fosse rimasta dentro, perché la voce rimbalzava per la sonorità della volta e si faceva sentire vibrante fin dal centro della piazza. E così il povero avvocato della difesa si è vista chiusa la bocca prima di parlare. Oh, non già che non abbia parlato un'ora e mezza con furia di gesti, battendo i pugni sul tavolino. Se l'è presa anche contro i petti grossi che autorizzano con l'esempio le soperchierie dei loro dipendenti, come se in questo caso il marchese di Rocca Verdina avesse detto a Rocco: va a rubargli la moglie a Neri Casaccio. Povero avvocato, non sapeva dove sbatter la testa. Armeggiava con le braccia e con la lingua dopo che il procuratore del re gli aveva troncato anticipatamente i soliti argomenti. La gelosia, la forza irresistibile, si capiva che parlava unicamente per parlare. E poi voleva provar troppo. Processo di indizi, le testimonianze, l'ho sentito dire, mi è stato detto, ha minacciato, è un uomo feroce, cacciatore di mestiere. Si può decidere della libertà di un cittadino su così, così fragili basi? E il marchese faceva la voce, i gesti dell'avvocato, con evidentissimo accento di ironica commiserazione, ridendo perché i circostanti ridevano, lieto dell'effetto prodotto su coloro che dovevano sembrargli proprio i giurati o altri giurati da giudicare in appello, tanto egli si animava nel ripetere le frasi più altisonanti e più comuni dell'avvocato, aumentando l'ironica intonazione fino alla ripresa del procuratore del re che volle parlare l'ultimo per dare il colpo di grazia. Una volta da maestro, intanto, l'aveva già data il nostro avvocato qui, poche parole ma sostanziose, ma gravi, di quelle che non ammettono replica. Don Aquilante, che con le mani incrociate, gli occhi socchiusi, ora storceva le labbra, ora scoteva la testa e sembrava di non accorgersi del mormorio di approvazione seguito alle parole del marchese, si scosse con un sussulto allo scatto di voce che parve un suono con cui quegli rispondeva al dottor Meccio, detto San Spiridione, non si sapeva perché. Il dottor Meccio, seduto proprio di faccia al marchese, era stato ad ascoltarlo a testa bassa, col mento appoggiato al pomo dorato della sua canna d'India, quasi più lunga di lui. Non si era mosso, né aveva fatto nessun altro segno di approvazione, né riso come tutti gli altri, e rizzandosi improvvisamente sulle interminabili magre gambe, la sua vecchia tuba pareva dovesse arrivare a toccare la volta del salone, aveva sentenziato: l'hanno condannato a torto, è il mio parere. Il marchese era scattato: come a torto? Con tante prove, che ne sapete voi? È il mio parere, i giurati non sono infallibili. Chi ha dunque ammazzato Rocco? Non lo ha ammazzato Neri Casaccio. Chi dunque? Ci vuole un bel coraggio a parlare così. Perché non siete andato a dirlo al giudice istruttore quando era tempo? Non vi rimorde la coscienza di aver lasciato condannare, secondo voi, un innocente? Ecco come siamo, è il mio parere, ma il vostro parere non vale un fico contro la sentenza dei giurati. Il giudice istruttore è stato dunque un bestione, il presidente e i giudici della corte d'assise sono stati pure bestioni. Chi è dunque l'assassino? Dov'è? Non vi scaldate troppo, marchese. Dite, dite, chi è stato l'assassino? Dov'è? Il marchese, piedi pallido dalla collera, gesticolava, urlava, ripetendo: chi è l'assassino? Dov'è? Può essere qui, tra noi, tra quella folla davanti alla vetrata, e forse ride di me, di voi, dei giurati, dei giudici, della giustizia, e se dico una sciocchezza, lasciatemela dire, la parola è libera. San Spiridione gli teneva testa imperterrito, mentre pareti tentavano di condurlo via per por termine a quella scena sconveniente, e altri circondavano il marchese pregandolo di compatire un presuntuoso che diceva sempre no quando uno diceva sì, per vizio d'indole, per abitudine. E perché me lo dice in faccia? L'ho fatto forse io il processo? L'ho discussa io la causa? L'ho condannato io Neri Casaccio? E tornato a sedersi, riprendeva la relazione da capo minuziosamente, riferendo le testimonianze una a una, e la ringa del procuratore del re, e le aringhe degli avvocati. Tanto a me, che può importare se hanno condannato uno invece di un altro, e a fare dei giudici della corte. Disgraziatamente, concluse, per gli assassini che commettono i medici ignoranti, non c'è processi, né corte d'assise. Ma il dottor Meccio non poté rispondere a questa frecciata. Era andato via borbottando: se il marchese si figura che il casino sia la spianata del castello. La sceneggiata ebbe fine, ma i più cominciarono a pensare davvero che il povero Neri Casaccio aveva fatto la fine dell'agnello della favola, e non potevano non domandarsi sospettosamente: chi poteva essere allora il lupo, lupus in fabula? La scoperta fatta da Pedro salta agli occhi. Allora è proprio vero, afferma Pedro con soddisfazione, che sono stato io a far diventare proverbiale nei secoli il detto agnus et lupus in fabula. Il marchese di Rocca Verdina, afferma Pedro, mi ricorda i lupi che spadroneggiavano a Roma in età imperiale, con la differenza che il marchese comincia a coltivare un senso di colpa che diventerà rimorso, che va crescendo nel suo animo, mentre i lupi delle mie favole sono in preda all'arroganza e non conoscono il rimorso. E continua Pedro, anche i tuoi personaggi, Petronio, privi di ogni freno morale, non hanno mai nulla di cui pentirsi. Pedro ha fatto una giusta considerazione, perché è senza dubbio un ottimo osservatore. E noi che cosa sappiamo di questo personaggio? Chi è? Caio Giulio Feso. Guardate sul punto 4 del repertorio. All'umile liberto Caio Giulio Pedro dobbiamo il genere della breve favola in versi, un componimento nel quale si trovano uniti l'esortazione morale e l'idea di un pessimismo generalizzato e diffuso che si manifesta con un tono particolare del linguaggio usato dall'autore, con il quale sembra dire: io la morale della favola ve la faccio, ma so che voi vi farete una bella risata e ve ne infischierete senza provare nessun senso di colpa. Fedro, che è vissuto tra il 15 avanti Cristo e il 50 dopo Cristo circa, non sappiamo bene, è nato probabilmente in Tracia, la regione a est della Macedonia, ed è stato condotto a Roma da adolescente come schiavo e sembra sia stato affrancato da Augusto. Difatti nel titolo della sua opera si legge: favole di Fedro, liberto di Augusto. Ora, è possibile che abbia subito la persecuzione di Seiano, che è il potente ministro di Tiberio, che gli avrebbe intentato un processo per presunte allusioni offensive alla sua persona. Forse ha subito anche una condanna, perché nel terzo libro delle favole lamenta di essere stato vittima di un'ingiustizia. Ora, Fedro, dagli indizi che si possono ricavare dalla sua opera, è vissuto fino al regno di Claudio, fino agli anni 50. L'opera di Fedro costituisce la prima raccolta di favole scritte in latino sullo stile di quelle in prosa attribuite al greco Esopo, che, se è vissuto davvero, è un personaggio del VI secolo avanti Cristo. La caratteristica principale delle favole è quella di avere come protagonisti prevalentemente gli animali, no? Lo sapete, usati come in molte altre culture diverse da quella greco-latina, come elementi di classificazione dei comportamenti umani. La fabula, creando una rete di analogie tra la sfera degli animali e quella degli umani, descrive il mondo assai imperfetto delle persone. La fabula di Fedro, dal punto di vista formale, non è un oggetto ingenuo, attenzione, ma costituisce un'importante sintesi di carattere letterario. Noi queste favole, favolette, le consideriamo, le abbiamo considerate per molto tempo letteratura dell'infanzia, ma guardate che non è affatto così, è anche letteratura per l'infanzia. Ma l'affinità psicologica tra gli umani e gli animali emerge già nel racconto mitico che non di rado attribuisce anche agli dèi un aspetto animale. Pensate alle metamorfosi di Zeus, no? Noi ce le siamo raccontate tutte a suo tempo, ricordate? Ma soprattutto accomuna gli dèi, gli umani e gli animali sotto categorie specifiche. Due categorie specifiche in particolare. Quella dell'intelligenza astuta, in greco metis, e quella della sfrontatezza, in greco anaideia. Visto che gli dèi sono delle caricature, gli animali sono al di là del bene e del male, Fedro mette in evidenza che sono gli esseri umani i soli responsabili della sfera morale. Ma purtroppo, questa è la sua filosofia, una filosofia profonda, tendono a far finta di non saperlo. Si credono dèi, si mascherano da animali, siamo già in carnevale, e propendono per essere furbi e sfrontati piuttosto che buoni e sinceri. Per questo motivo la favola unisce al racconto un proposito moraleggiante che vorrebbe il condizionale d'obbligo, anche Fedro coltiva il pessimismo, vorrebbe istruire con semplicità, ammonire, mettere in guardia, oltre che, come dice Fedro, mostrare la vita stessa e i costumi degli umani. Per questo nella favola si incontrano insieme agli animali che hanno fatto erroneamente delle favole di Fedro una letteratura per bambini, spesso anche interessanti figure umane protagoniste di novelle per adulti che tanta fortuna hanno avuto nella letteratura successiva. E anche Petronio, guardate, sebbene non lo abbia mai detto, è un po' starossetto ora, ha attinto a questa fonte. Ora, il corpus delle favole di Fedro doveva essere molto esteso e a noi sono pervenuti 93 componimenti divisi in 5 libri più 32 favole della cosiddetta Appendix Perrottina, cioè favole scoperte dall'umanista Niccolò Perotti nel 1465. Niccola Perrotto, vescovo di Manfredonia, così lo troviamo nei codici, questi testi sono considerati autentici e in essi emergono i temi che si ispirano alla rivendicazione dei diritti degli umili contro i soprusi e l'ingiustizia dei potenti. L'opera di Fedro è autobiografica e la sua scrittura possiede un'aspra carica personale di sofferenza, di umiliazione e di fierezza. C'è la presa di coscienza che la schiavitù è qualche cosa che va combattuta, no? Alla quale bisogna ribellarsi, no? E di fierezza che si avvicina a quella degli illustri poeti satirici. Però le composizioni di Fedro, brevi e vivaci nello stile, felici nella scelta degli epiteti, hanno un tono popolaresco di grande comprensibilità e accessibilità rispetto a quello più colto della satira classica. E quindi, attenzione, sono testi assai più pericolosi, perché il potere costituito li sottovaluta. Queste favolette con gli animali, no? Li sottovaluta e non li censura, ma li considera erroneamente più un innocuo esercizio di divertimento che è un'esplicita manifestazione di dissenso. E invece lo sono, una forte manifestazione di dissenso che diventa un grande manifesto in questo momento. Le favole di Fedro, vedete, sono state pubblicate in molte edizioni, li trovate sulla rete, in biblioteca. Ogni favola è un'opera completa di poche righe, leggetevene una al giorno, 10 minuti di tempo bastano e avanzano, 10 minuti bastano e avanzano al lupo per mangiarsi l'agnello, al rospo per esplodere, all'asino per le conoscete queste favole, no? Le conoscete a memoria, all'asino per sottomettere, alla volpe per farsene una ragione, al leone per non mantenere fede al fatto e via dicendo. Attenzione però, questo tempo deve bastare per capire che nei testi delle favole di Fedro c'è tutt'altro che la fanciullesca ingenuità che sembra emergere a prima vista, perché l'uso che fa Fedro del linguaggio, della lingua, l'utilizzo che fa è veramente provocatorio, veramente provocatorio. Facciamo solo un esempio, prendiamo il caso, è quello di Capuana, il Capuana che ce lo indica, quindi noi seguiamo il nostro itinerario passo dopo passo con disciplina. E prendiamo il caso classico del lupo e dell'agnello nella famosa favola Agnus et Lupus in Fabula, che è un capolavoro anche dal punto di vista della sceneggiatura, è una vera e propria tragedia, commedia, tragedia. Questa espressione è diventata tra l'altro proverbiale, no? Se leggiamo il testo latino della favola intitolata Lupus et Agnus, ci rendiamo conto del modo in cui Fedro costruisce il discorso, di come sia penetrante la sua denuncia. E allora, prima leggiamo, poi traduciamo e poi facciamo due commenti. Un commento diviso in due parti. Lupus Etanus. Vedete che non c'è bisogno di traduzione, potete capire benissimo. Ad rivum undem lupus etanius venerant siti compulsi superior stabat lupus longeque inferior anus tunc fauce improba latro incitatus iurgi causam intuit cur, questa è la voce del lupo, cur inquit turbolentam fecisti mii aquam viventi laniger contra timens qui possum queso facere quod quereris lupe a te decurrit ad meum mos austos liquor repulsus ille veritatis viribus ante os sex menses male ait dixisti mi respondit Anus equidem natus non era pater tus Hercule inquit male dixit mi atque ita correctum lacerat in iusta nece. Ec propter illos scripta est homines fabula qui fictis causis innocentes opprimus. È chiaro? Un lupo e un agnello erano venuti allo stesso ruscello perché avevano sete, siti compulsi, il lupo superior stava più in su, vedete la disposizione di Fedro molto sintetica, longeque inferior anus, l'agnello stava molto più in giù, quindi l'acqua scorreva dalla bocca del lupo verso l'agnello, dunque allora il lupo latro, assassino, spinto mai sazio, dalla gola mai sazia, cercò intulit causam iurgi, una causa di litigio. Il lupo dice, ma mica me lo posso mangiare così, quando mai? E poi gli vengono a dire, perché te lo stai mangiando? Mica posso correre questo rischio, ci vuole una legge apposta in modo che me lo possa mangiare. Adesso io lo stuzzico, così quello alza la zampina, dice voleva farmi male e io per legittima difesa l'ho fatto fuori. Poi potevo mica lasciarlo lì che non avevamo ancora inventato il congelatore e me lo avevano mangiato subito. E vedete, attenzione all'ironia delle parole, qui c'è una dicitura tipicamente che arriva dalla cultura legale, intulit causam iurgi, cercò una causa di litigio. E allora comincia a dire il lupo, cur, perché disse, mi rendi tu, mi intorpidisci l'acqua che bevo? E l'agnello, l'aniger, l'agnello lanosetto di peluche, vedete, Fedro è bravissimo a usare il latino, l'aniger, è modernissimo questo termine, l'aniger contra, temendo, l'agnello lanosetto timidamente rispose, qui posso, come posso fare abbi pazienza, di grazia, ciò di cui ti lamenti, o lupo, l'acqua che bevi scorre dalle tue verso le mie labbra, semmai sei tu che me la porti, ma questo non lo dice, semmai ci mancherebbe, no, semmai sei tu che mi intorpidisci l'acqua, mica io, no, ma questo non lo dice. E naturalmente il lupo è vinto, repulsus, con la verità, con le forze della verità, allora risponde, allora 6 mesi fa tu hai detto male di me, e l'agnello risponde, veramente io c'ho solo 2 mesi e mezzo, 6 mesi fa, se fossero passati 6 mesi sarei un caprone e ti darei magari una cornata, ma questo non lo dice, ma naturalmente non ero nato. E allora il lupo bestemmia forte a questo punto, bestemmia grosso, bestemmia Ercole, che è più grosso degli dèi, quindi la bestemmia è grossa, allora tuo padre, per Ercole, ha detto male di me. E poi c'è un verso terribile, atque ita correptum lacerat in iusta nece. In latino, nex necis è la morte data per assassinio, l'assassinio. No, non la morte, l'assassinare una persona. E afferratolo, correctum, lo prende, sapete come fanno, lo sbrana, lacerat, lo fa a pezzi, uccidendolo, ingiustamente, con un'ingiusta, con un giusto assassino, con un assassino, assassino sempre, con un assassino. E poi c'è la morale della favola, molto esplicita, assolutamente esplicita. Ec fabula, questa favola scritta è stata scritta, attenzione, a vantaggio di Propter regge il complemento di vantaggio, e Pedro in modo molto ironico usa un complemento di vantaggio in una situazione dove in latino non andrebbe mai usato, perché il vantaggio è positivo, non è negativo, no? Cioè a vantaggio di quegli uomini, ecco, quindi qui c'è un gioco, è un errore, ma su questo errore rende la parodia molto più efficace, a vantaggio di quegli uomini che con cause inventate opprimono gli innocenti. E qui è molto esplicito. E la prima considerazione riguarda, appunto l'abbiamo già detto, la frase iurgi causam inturit. Il lupo cercò una causa per litigare. Con questa affermazione Pedro denuncia il fatto che i potenti sono astuti, sono sfrontati, perché vogliono commettere delle violenze, vogliono sopraffare i deboli in modo legale, e di solito riescono, paradossalmente, a gestire l'illegalità col favore delle leggi. E quindi c'è una denuncia esplicita, con tre parole, no? Esplicita con tre parole. Il lupo in prima istanza vuole mangiarsi l'agnello per giusta causa, cioè lo vuole provocare perché lui reagisca malamente, per poterlo sbranare e per invocare la legittima difesa, no? Ora, la seconda considerazione riguarda quello che si chiama il tema che le studiose e gli studiosi hanno chiamato delle parodie lessicali, cioè del ribaltamento delle regole della logica grammaticale su cui si regge la lingua latina. Se si ribaltano le regole, si commettono degli errori formali che non alterano la comprensione del testo, ma lo rendono scorretto. Pedro è maestro nelle parodie lessicali. Ebbene, per rendercene conto, facciamo l'esempio, cioè riflettiamo sulla prima parte dell'ultimo verso della favola. Ec propter, abbiamo detto, illos scripta est homines fabula. Questa favola è stata scritta a vantaggio di quegli uomini che, ebbene, il termine propter, ob e propter è l'accusativo, in latino serve per esprimere il complemento di vantaggio, cioè per comunicare il godimento di un beneficio, non per procurare un danno, no? Pedro ribalta, no, comunque commette un errore formale, ma questo errore formale fa esaltare quello che lui vuole dire, no? È una parodia, quella che si chiamano le parodie lessicali. Quindi Pedro costruisce quindi una forma grammaticale scorretta, una parodia lessicale, perché questo espediente letterario ha la capacità di dare al testo un più efficace significato sostanziale, in modo da attirare sarcasticamente l'attenzione sul tema dell'ingiustizia, perché il vero errore è lo scandalo dell'ingiustizia che i prepotenti commettono nei riguardi dei deboli, degli indifesi, dei vivi. Quindi anche qui altro che assolutamente provocatorio, no? Ma tutti ridono dicendo, ma guarda che cosa dice, come parla, fa questo gioco di parole. Cioè, in realtà c'è una denuncia molto precisa. La parodia sul tema che il vero lupo è l'uomo che non sente rimorso, perché è qui Pedro, questo non è, qui non siamo tra lupi e agnelli, qui no, il protagonista, il vero lupo è quell'uomo che non sente rimorso per il male che fa, anzi che lo vuole giustificare un'ingiustizia dicendo no, va bene così, io sono più potente e quindi la giustizia la faccio io, no? Ecco, la faccio io, ebbene. E beh, questa parodia non se la lascia scappare il poeta fabulista Carlo Alberto Salustri, detto Trilussa, che senza Pedro, è lui che lo dice, non sarebbe esistito. Lo abbiamo incontrato in queste sere, ma anche perché è logico. Leggiamo quindi, per concludere, dalla raccolta intitolata proprio Lupi e Agnelli, Trilussa, Carlo Alberto Salustri, con una L sola, mi ha detto di ricordare questo fatto. L'agnello infurbito, dice, beh, bisogna che gli agnelli infurbiscano. Un lupo che vedeva in un ruscello vide dall'altra parte della riva l'immancabile agnello. Perché non vengi qui, gli chiese il lupo, l'acqua in quel punto è torbida e cattiva, e un porco che fa spesso erse di cupo, il bidet. Da me, che non c'è basti che il bestiame, è ruscelletto, è limpido e pulito. L'agnello disse, accetterò l'invito quando avrò sete, e tu non avrai fame. L'uomo e il lupo. Un vecchio lupo, nel guardare le stelle, diventò buono e se sentì il dolore d'aver scannato tante pecorelle. Tutte le cose belle fanno un effetto magico nel cuore. E diceva tra sé, per conto mio sarei disposto a fare la vita onesta, però bisognerà che mi travesta perché nessuno sappia chi sono io. Infatti, puro l'uomo, se convinto, che pensa bene al mondo è necessaria una certa vernice umanitaria che copra la barbaria dell'istinto. E fisso in quell'idea, pio la pelle di un abbacchio morto e che si fece come una livrea, poi zitto zitto entrò nel pecorume che stava maglia all'erba in riva al fiume. Mantenne la promessa, da quel giorno fu l'amico più buono e più tranquillo degli agnelletti che ci aveva intorno. Benché stasse a digiuno, non gli estorse un capello e manco a dillo, non se ne mise all'anima nessuno. Ma una brutta mattina trovò tutte le pecore scannate e un vecchio con le mani insanguinate che contrattava la carneficina. Disse allora, l'uomo è sempre quello, predica la bontà, ma l'atto pratico non è che un lupo diplomatico che specula sul sangue dell'agnello. L'uomo e il lupo. Un uomo disse al lupo, se non eri tanto cattivo e tanto prepotente, se guadagnavi il pane onestamente, io t'avrei protetto volentieri. Meglio la libertà che un po' di pane, rispose il lupo subito. Del resto, il giorno che ero buono e che ero onesto, finivi per trattarmi come un cane. Il concetto elaborato da Pedro, che nell'atto pratico l'uomo non è che un lupo diplomatico che specula sul sangue dell'agnello, avrà un grande successo in età moderna, e in filosofia, e a suo tempo ce ne renderemo conto. Nelle favole di Pedro si incontrano insieme agli animali anche interessanti figure umane, protagoniste di novelle che tanta fortuna hanno avuto nella letteratura successiva, e anche Petronio, che sta annuendo, ha attinto a questa fonte. Che cosa ha attinto Petronio alla fonte di Pedro? Ebbene, per rispondere a questa e ad altre domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune come la fabula, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui, con il suo carattere rabondo, per esortarci ad investire in intelligenza. E il viaggio continua, dedichiamo questa lezione a tutte e a tutti coloro che hanno fatto quel viaggio verso l'orrore della deportazione e non sono tornati, e la dedichiamo ai pochi che sono tornati e hanno sentito l'urgenza di scrivere. Hanno sentito l'urgenza di scrivere. La scuola è qui perché anche noi possiamo sentire questa urgenza, l'urgenza di scrivere.